Benvenuti a questo Deep Dive. Oggi, mettiamo a fuoco la scacchiera globale dell'intelligenza artificiale. Ci basiamo sul materiale fornito, capitolo 7 in particolare.
Esatto.
La nostra missione qui è capire chi sta, diciamo, guidando la corsa. Stati Uniti, Cina, Europa. E cosa significa questa competizione? Le fonti sono principalmente dati di Stanford, li chiameremo Stanford 21, e analisi McKinsey. Allora, iniziamo a spacchettare un po' questa roba.
Sì, e vedremo che il panorama non è per niente uniforme, anzi assomiglia più a una scacchiera bella dinamica, dove diversi attori giocano con strategie molto differenti.
Ottimo. Partiamo dagli Stati Uniti allora. I numeri sono notevoli, davvero. Stanford 21 dice che nel 2024 gli investimenti privati USA in IA hanno toccato i 109,1 miliardi di dollari.
Una cifra pazzesca.
Parliamo di quasi 12 volte la cifra della Cina, che si ferma a 9,3 miliardi, e addirittura 24 volte quella del Regno Unito, 4,5 miliardi.
Eh sì, queste cifre sottolineano proprio la leadership americana negli investimenti. E non è solo una questione di soldi, eh? Sempre nel 2024 le istituzioni statunitensi hanno prodotto ben 40 modelli di IA considerati di rilievo.
40?
Sì, 40. Superando nettamente la Cina, che ne ha fatti 15, e l'Europa ferma a 3. E poi, se guardiamo all'IA generativa, gli investimenti USA, da soli parliamo di 25,4 miliardi, superano la somma di Cina, UE e Regno Unito messi insieme.
Quindi una concentrazione di risorse e sviluppo di frontiera pazzesca negli USA.
Proprio così.
Però ecco, qui le cose si fanno interessanti. La Cina. Abbiamo visto che investe molto meno, ma sta recuperando terreno sulla qualità dei modelli, giusto?
Investendo meno, diciamo, nella ricerca pura di frontiera, sta dimostrando una capacità di recupero impressionante.
Impressionante in che senso?
Stanford 21 riporta che nel 2024 hanno quasi raggiunto la parità con gli USA sui principali benchmark.
Parliamo di test standard che misurano le capacità dei modelli.
Ah, quindi sulla performance effettiva.
Esatto. E pensare che solo nel 2023 c'era ancora un divario a doppia cifra, quindi un recupero velocissimo.
Quindi meno investimenti assoluti, ma un recupero rapidissimo sulla qualità. E mi pare di capire che la Cina guidi anche in altre aree.
Proprio così. Nonostante investano meno in ricerca avanzata, sono leader, per esempio, nel numero di pubblicazioni scientifiche e di brevetti sull'IA. Quello è un dato importante.
Ok, pubblicazioni e brevetti. Sì, e non solo, hanno mostrato anche una crescita fortissima nell'uso dell'IA all'interno delle organizzioni, un più 27 punti percentuali. E poi, dominano nelle installazioni di robot industriali.
Ah, ecco la fabbrica.
Esattamente. Nel 2023 il 51,1% della quota globale. Parliamo di 276.300 unità installate solo in Cina. Si conferma proprio come la fabbrica dell'innovazione applicata. È una strategia diversa, più focalizzata sull'uso concreto.
Chiarissimo. Molto interessante questa differenza di approccio. E l'Europa in tutto questo? Abbiamo detto che produce pochi modelli di punta, solo 3 nel 2024 secondo Stanford.
Sì, e questo, diciamo, si collega a una sfida un po' diversa, ma enorme, che viene evidenziata da un'altra fonte, McKinsey.
C'è
l'impatto sul lavoro. McKinsey prevede fino a 12 milioni di transizioni occupazionali in Europa entro il 2030. A causa dell'IA. E stima che circa il 27% delle ore lavorate attuali potrebbe essere automatizzato entro quella data.
Ammazza, 12 milioni di transizioni, un numero enorme.
Enorme. Quindi, vedi, per l'Europa la sfida sembra essere più sull'adattamento e la gestione dell'impatto. Essere più un adottatore che un creatore pone questioni diverse, ma mica meno urgenti.
Però anche l'Europa non sta ferma sull'adozione, mi pare di ricordare dai dati Stanford.
No, infatti. Anche in Europa c'è un aumento nell'uso organizzativo dell'IA, un plus 23 punti percentuali. Quindi si adotta e come.
Quindi cosa significa tutto questo? Che la leadership nello sviluppo non è l'unica cosa che conta.
Direi proprio di no. L'impatto dell'IA alla fine non dipende solo da chi è leader nello sviluppo, ma forse, e dico forse soprattutto, da chi è un grande adottatore di tecnologie create altrove.
Capisco.
E questo rende le strategie europee di adattamento, di riqualificazione della forza lavoro e anche di governance, di regolamentazione assolutamente cruciali.
Quindi un mondo IA multipolare.
Sì, stiamo assistendo proprio all'emergere di un mondo dell'IA multipolare. C'è una competizione intensa, questo è chiaro, e accelera l'innovazione, ma, beh, può anche acuire tensioni geostrategiche.
Certo. E un'ultima cosa interessante da notare, sempre da Stanford 21, lo sviluppo di modelli si sta globalizzando. Ci sono contributi che arrivano anche dal Medio Oriente, dall'America Latina, dal sud-est asiatico. Ah, quindi la scacchiera si sta affollando ulteriormente.
Proprio così. Una scacchiera sempre più complessa e in continua, rapidissima evoluzione.
Davvero complessa, e ogni giocatore sembra fare mosse strategiche molto specifiche, eh?
Sì, e questo secondo me ci lascia con una domanda importante su cui riflettere, una domanda che va un po' oltre i dati che abbiamo visto oggi.
Ovvero?
Beh, al di là dell'impatto, che sarà massiccio sul mercato del lavoro, cosa implica per l'autonomia strategica e forse persino per l'identità culturale di una regione come l'Europa? Essere principalmente un grande adottatore di tecnologie di intelligenza artificiale che sono sviluppate in gran parte altrove.